spazio aperto.
Storie, testimonianze, esperienze, percorsi di vita e di fede.
Spazio aperto. Tutto questo e anche di più.
E rieccoci al nostro immancabile appuntamento con Spazio Aperto. Amici, benvenuti. Mario Pieri adesso al microfono, assieme quest'oggi a Massimo Medda. Massimo, bentornato.
Un saluto a tutti.
E al nostro ospite. Oggi c'è con noi Glauco Mazzoli. Glauco, benvenuto.
Sono molto contento, grazie di essere qua con voi, mega felice.
Allora, prima di cominciare, i doverosi saluti anche ovviamente a chi ci ascolta, oltre che sulla nostra radio, anche sulle radio collegate con noi. E vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp per i vostri contatti, che è il 320 92 73 911. Poi casomai lo ripeterò più avanti. Allora, detto questo, Glauco, è il tuo momento. Raccontaci quello che è stato il tuo percorso di vita e di fede. Ma mi raccomando, i tempi, perché so che tu tendi a sbordare.
Io non ho il senso del tempo, ma mi aiuterete voi.
Ok, allora sentiamo qual è stato questo tuo percorso. Vai.
Allora, è una cosa che sarebbe molto lunga, però io cercherò di essere sintetico, cosa che non so fare, però perdonatemi se sforo un po'. E io ho più di 50 anni e mi sono convertito a 20 anni. Posso dire, tanto per cominciare, che la mia ricerca, anche se in modo molto semplice, in modo molto da bambino, diciamo così, è cominciata da molto giovane. Io vengo da una casa dove c'era dell'occultismo, si credeva nei santi, nei malocchi. In queste cose qui si andava da quelli che fanno le carte, e quindi io fin da piccolo ero in questo ambiente qui, e io mi facevo delle domande fin da quando avevo 5 anni, 4-5 anni, perché magari vedevo i film di Gesù in televisione.
Tu frequentavi la chiesa anche?
Io no, allora no. Okay. Allora, quando ero così piccolo, no, perché i miei non la frequentavano la chiesa. Okay. Loro credevano molto nelle persone che tiravano via i malocchi, andavano da quelle delle carte o dal tipo, o dal mezzo guaritore che ti tirava via i malocchi, questa roba qua. Mm-hmm. Ma io da piccolo non chiedevo di Dio, ma non mi sapevano dare delle risposte. Mi dicevano: vabbè, Dio chissà se c'è, se non c'è, credi nel santo, credi in Sant'Antonio, in questo, in quell'altro. Insomma, era tutta una cosa mista di superstizione, di cose sentite così, ma non avevo una spiegazione chiara di che cosa almeno potesse essere Dio. Allora io chiedevo a Dio di farsi vedere, però lui non si faceva vedere. Allora io ero arrabbiato con lui, perché dicevo: perché non ti fai vedere? Perché io vorrei vederti, perché qui dicono tutti di qua e di là, se c'hai qualcosa vai da questo che ti tira via il malocchio, vai da quell'altro, però a me interessava vedere Dio. Dico: se tu esisti davvero e sei veramente un Dio buono, io vorrei essere con te. Ma non riuscivo a vedere questo Dio che mi appariva davanti, mi parlava.
La tua ricerca era una ricerca sincera?
Sì, sincera. No, gli avevo detto anche con Dio, gli avevo detto: se sei un Dio buono, io voglio essere con te, ma se sei un Dio malvagio, non voglio avere niente a che fare. Allora.
E questo che succedeva, che eri giovanissimo.
Giovanissimo, 5-6 anni, ma diciamo che questo mi influenzava molto, il fatto di quando vedevo i film di Gesù in televisione, perché i miei non mi parlavano più di tanto.
Cioè, ti incuriosiva la figura,
sì,
di Gesù?
Sì, mi incuriosiva.
Di quest'uomo che diceva
perché
essere Dio.
I miei eroi erano Sandokan, Tarzan, e insomma avevo questi eroi un po' rivoluzionari di quell'epoca, e i giustizieri, insomma ero un po' un tipo così che aveva un senso di giustizia, però loro mi davano quell'impronta morale, però non mi colpivano. Invece ricordo che quando guardavo i film di Gesù in televisione, lui mi colpiva molto, aveva un colpo molto forte sulla mia vita, specialmente quando diceva: ama il tuo prossimo come te stesso. Cioè aveva delle frasi che, per quanto non avessi chiaro tante cose, lui mi colpiva tantissimo e mi rimanevano dentro per dei giorni.
E quindi ti hanno spinto a chiederti chi fosse,
sì,
questo uomo,
sì,
così,
sì,
particolare.
Che, allora dicevo: ma chi è? E in casa non avevo risposte, però magari quando incontravo qualche persona di chiesa mi diceva: ma è Dio, però sai, era una cosa molto nebulosa. Poi passano gli anni, sai, a volte capita intermittenza che ti fai delle domande, ma poi c'hai delle domande, qualche risposta vaga e poi dopo cadi nell'oblio e continui a vivere la tua vita, capito? Perché poi ti dimentichi delle cose. E intanto cresci. Allora sono cresciuto, andando avanti sempre in questo... Poi a un certo punto a sei anni mi era venuto un po' l'asma, che dopo mi dava qualche problema, l'asma allergica, no? E poi cresco e diciamo che poi arrivi intorno ai 10 anni dove, ripeto, in questo passaggio di vita mi facevo delle domande a intermittenza ma non riuscivo a trovare delle risposte. Poi sai, entri in quel periodo dell'adolescenza e lì ti fai un sacco di domande. Perché essendo riflessivo già me le facevo prima le domande, però lì mi facevo un sacco di domande alle quali poi non riuscivo però a trovare delle risposte. Diciamo che in un certo periodo della mia vita facevo il chierichetto perché c'avevo la chiesa di vicino, che era una chiesa dove si giocava ping pong al biliardino, sapete, c'erano quelle cose da giovani, no? E io andavo lì perché mi piaceva giocare al ping pong e al biliardino, e anche lì ogni tanto mi facevo delle domande su Dio, però purtroppo non mi davano delle risposte profonde. E io questa cosa qui mi lasciava anche lì un po' così. Poi avevo mio padre, che non è credente, che ne diceva di tutti i colori, quindi non mi aiutava certo ad andare nella direzione giusta. Perché
però nonostante i tuoi non frequentassero la chiesa, sì, tu hai fatto battesimo, sì, comunione.
Sì, avevo fatto tutto il battesimo, comunione, che capivo...
Cresima.
Sì, che mi toccavano, però sono sempre quelle
ti
cose...
lasciavano vuoto.
Che ti toccano nel momento che tu... che non fanno una cosa che ti si pianta profondamente dentro. Allora... Poi io facevo il chierichetto e servivo nella Chiesa Cattolica fino a 12 anni. Poi dopo, a un certo punto, col catechista gli ho chiesto ma Adamo ed Eva sono esistiti? E la risposta è stata no, è una favola. Ma io però vedevo che Gesù parla di Adamo ed Eva, la lettera ai Romani parla di Adamo ed Eva. La Bibbia è incastrata così profondamente col discorso di Adamo ed Eva che non si possono separare le due cose, anche perché Gesù ne parla un sacco di volte, ne parla Paolo, cioè è talmente stretto che non si possono separare le due cose.
Avevi già questa cognizione così giovane?
Sì, l'avevo questa cognizione perché comunque le scritture le leggevo così di sfuggita. E sai, a un certo punto mio padre mi diceva sono tutte balle, ero andato a vedere delle cose. Allora, se tu mi dici che Gesù è Dio, cosa ti aspetti te? Che ti dice delle cose vere.
Certo.
Se tu vai a vedere Gesù ti dice delle cose e poi dopo ti dicono ma no, Adamo ed Eva non esistono, allora è una cosa che ti mette in difficoltà. Allora quella cosa mi fece allontanare. Purtroppo però io non mi allontanai solo dal cattolicesimo così, che non sai, mi allontanai soprattutto da Dio. Quello è il grosso del problema.
E, che purtroppo è un problema comune, no?
Purtroppo tanti è un problema
che
comune.
Si allontanano dalla Chiesa, o meglio, si allontanano da Dio a causa della Chiesa.
Poi dopo ho vissuto la mia vita, eccetera, eccetera. Poi, sempre facendomi tante domande e non riuscendo poi a trovare delle risposte. Poi sapete, era una cosa intermittenza, sapete come si fa? Si fanno le domande, c'è il momento di difficoltà dove ti trovi in difficoltà, magari ci pensi di più, poi dopo stai bene, non ci pensi più perché poi non riesci neanche a trovare delle risposte come vorresti. E poi intorno ai 17 anni io andavo in giro sempre con la moto. E cosa succedeva? Che io andando in giro con la moto, andavo in giro anche d'inverno, insomma ero un po' scatenatello come tipo, e è successo che mi sono beccato una forte asma che mi sono trascurato e prendendo freddo mi è venuto un enfisema polmonare, che vuol dire che si rompe un alveolo nel polmone e tu ti gonfi. Infatti ero gonfio come un palloncino, anche sulle braccia, e il collo mi si era allargato, una cosa abbastanza pericolosa perché considerando che io avevo anche l'asma, sono stato direi 2 o 3 giorni che respiravo appena, ancora un po' e ci lasciavo le penne. Quindi mi sono trovato sull'orlo della morte e anche lì mi chiedevo dove fosse Dio, perché aveva permesso certe cose, poi i miei che magari credevano in quel santo, in quell'altro, e poi c'era tutto una cosa di occultismo, insomma c'erano tutte delle cose strane, che si credeva di andare da questa gente qui, invece quando andavi poi da questa gente qui le cose peggioravano ancora di più, quindi Però io dicevo, se c'è un Dio buono, sempre la stessa storia, non ti vedo, non so chi sei, però voglio essere con te. Dopo un po' sono guarito, però quando sono uscito da questa cosa qui, cioè voi fate conto che io mi facevo 5 piani di scale, tanto per dare un'idea, mi facevo 5 piani di scale di corsa, arrivavo su che non lanciavo neanche, non me ne accorgevo neanche. Quando sono uscito dall'ospedale facevo dal piano terra al primo piano, che facevo così, quindi rendetevi conto della botta che avevo preso una bella botta. E no, poi dopo in qualche mese mi sono ristabilito, però ci ho messo un po' di mesi, insomma, perché non era una botta. E dopo mi continuavo a fare delle domande, poi dopo ero andato a contatto con dei testimoni di Geova, però che non sentivo quella pace che dovevo sentire, non riuscivo a realizzare lì veramente la vita di Dio. Poi a un certo punto avevo circa 20 anni ed ero al mare con la mia ragazza di quell'epoca e io stavo bene, a quell'epoca tutto andava bene, ero in salute, il lavoro andava bene con la mia ragazza, ero con al mare con mio nonno e quello che chiamavo lo zio Gigetto, eravamo tutti al mare tutti insieme, eravamo tutti molto contenti. Era un periodo, quei classici periodi della vita dove sembra che sei in una specie di paradiso terrestre, che tutto va bene. E
Dio in quel periodo l'avevi messo da parte?
No, io non mi ricordavo in quel periodo di Dio, perché poi stavo talmente bene, perché? Perché essendomi fatto tante domande e non avendo avuto risposte, dicevo, se ci sei, se sei buono ti farai vedere, insomma, in un modo o nell'altro. Potevo stare lì a farmi delle domande infinite, poi non riuscivo a trovare delle risposte e mi veniva anche il nervoso. E a un certo punto mi trovo in una località che si chiama Deiva Marina e c'è un signore che arriva, e lui arrivava dalla Spagna, un portoghese. Allora mi ricordo che ero lì con la mia ragazza, stavo facendo questi giorni molto belli, e vedo questo signore che arriva da lontano. C'aveva un barbone che io mi immaginavo esattamente le persone che quando uscivano dalla Bibbia, me l'immaginavo così, il tipo col barbone che ti viene a parlare, che ti dice, e lui arrivava e parlava del Signore a tutti e diceva ravvedetevi e convertitevi, e questi qui, la gente si alzava in piedi e gli tirava degli accidenti, e quando io l'ho visto ho detto, ma questo qui sembra sbucato dalle pagine della Bibbia. Allora ho detto bene, allora questo qui mi incuriosisce, adesso devo sentire, tanto ascoltare non c'è niente da perdere. Poi lui, ci siamo messi a parlare, la prima cosa che mi ha colpito, perché lui mi parlava di Gesù, pur che conoscessi poco le scritture, era che io sentivo come dei fiumi d'acqua che mi passavano dentro, e questa per me era una cosa strana, perché era come se quando lui parlava di Gesù avessi come un ristoro dentro, e per quanto io conoscessi poco e niente delle scritture, io non riuscivo a capire questa cosa qui. Dicevo, ma non riesco.
Cioè, vedevi una pace,
sì, una
soprannaturale
pace,
in lui, sì. E non riuscivi a capire.
Io non sapevo ancora un tubo delle scritture, però non capivo perché quando lui parlava del Signore era diverso da tutti gli altri, perché altre persone mi avevano parlato in un qualche modo di Gesù. Non riuscivo a capire
cosa
questa persona trasmettesse una pace, una gioia, è come se dei fiumi d'acqua ti passassero dentro in mezzo al deserto e andassero a ristorare il deserto. E questa cosa mi colpì tantissimo. Allora lui mi disse, tu sei perduto, tu sei lontano da Dio e ti devi chiedere perdono dei tuoi peccati. Ma dico, ma non so io, boh. Perché Gesù è venuto per salvarti, Gesù ti ha amato tanto. Allora io non capivo questa cosa, la capivo, sì, l'ho sentito, sì, però cosa vuol dire? E allora a un certo punto lui mi ha proprio detto, perché noi pensiamo tutti che siamo tutti in un qualche modo,
se delle esiste, brave persone,
delle brave, no? Persone, sì, ma il Signore Gesù è venuto a morire ed è risorto per i nostri peccati. Il metro di misura di Dio non è come il nostro. Voi sapete che avrete sentito, come abbiamo sentito tutti, i comandamenti, ama il tuo Dio, ama il tuo prossimo, non uccidere, non rubare. Però la scrittura, questo è il metro di misura di Dio, non il nostro metro di misura. Dice chi infrange un punto della legge, infrange tutta la legge. Poi dice se guardi un uomo, una donna per appetirla, dice è come se tu
avessi già commesso adulterio.
Sì, come se avessi già commesso adulterio. E poi la scrittura ci parla di un metro di misura che parte dalla perfezione. Non è il metro di misura nostro, vado a lavorare, magari una persona può vivere una vita normalissima, ha dei peccati, noi diciamo, vabbè, io i miei peccati, cosa vuoi che siano, sono cose da niente. Ma il metro di misura di Dio non è quello. Ogni persona ha peccato davanti a Dio e deve chiedere perdono dei suoi peccati al Signore, perché Gesù è venuto a morire sulla croce per pagare Lui al posto nostro per i nostri peccati. Perché questa è la grazia di Dio. La grazia di Dio non dice se tu ti comporti bene, se tu vai a lavorare così o fai delle cose normali, una vita normale, tu sei salvato. No, dice che Cristo è venuto a morire perché siamo tutti peccatori e tutti dobbiamo essere salvati. Da cosa? Dai nostri peccati e da un'eternità senza Dio. Questo perché parliamo, spesso si parla Gesù salvatore, ma salvatore da che cosa? Ci salva da una vita immorale? Sì, anche. Ma il salvatore prima di tutto, il salvatore da un'eternità senza Dio.
Da una perdizione eterna.
Da una perdizione eterna.
E quindi sono queste le cose, questo è il discorso che ti fece questo uomo con la barba, ti fece capire che eri un peccatore sostanzialmente.
Che eri un peccatore separato da Dio.
Da Dio. Ti diede, o meglio fu lo Spirito Santo che attraverso di lui ti diede convinzione di peccato.
Sì, che dovevo dare la mia vita a Dio perché era così che io sarei stato nell'eternità con lui. Non era una cosa automatica. In quel momento, in quei giorni, che poi ho parlato con lui diversi giorni.
Ah, ecco, perché fu una serie di incontri.
Sì, perché noi eravamo lì al mare insieme.
E lui ogni mattina, ogni giorno.
E noi ogni giorno ci vedevamo. E io, a un certo punto, ho capito bene che il Signore mi stava come guardando negli occhi, ma io ve lo spiego così adesso. Ma non si può capire questa cosa veramente. Perché era come se il Signore mi dicesse, mi facesse immaginare come le piramidi e i tempi che passano e le sabbie del tempo coprivano tutto. Adesso sei qua, era come se mi dicesse il Signore. Tu invecchierai, la tua ragazza invecchierà, i tuoi nonni moriranno, capito? Cioè ti dava il senso dell'eternità. Adesso mi diceva, è il tempo per la salvezza. Adesso dai la tua vita nelle mie mani, perché così sarai eternamente con me, non eternamente lontano da me, senza Dio. Il Signore mi stava parlando in quel momento.
Glauco, facciamo ora una pausa, anche perché siamo arrivati un po' al clou della tua testimonianza, poi riprendiamo da qui, ok?
Va bene.
Noi che abbiamo ancora bisogno di amare, ricominciare e dacci di ricominciare e dacci di ricominciare.
State ascoltando
Spazio Aperto.
Spazio Aperto.
Storie, testimonianze, esperienze, percorsi di vita e di fede.
Spazio Aperto, sì, benvenuti a chi ci ha raggiunti da poco. Oggi in compagnia mia c'è anche Massimo Medda e c'è Glauco Mazzoli con noi che ci racconta la sua storia. Vi ricordo il numero WhatsApp per i vostri contatti, 320 92 73 911. È solo ed esclusivamente un numero WhatsApp, non è un numero telefonico, quindi solamente contatti, sia messaggi scritti che audio, e noi ben volentieri risponderemo a tutti. Allora, Massimo, a te la parola.
Sì, eravamo qui con Glauco che ci stava raccontando dell'incontro avuto con più giorni, un'estate di tanti anni fa, con questo uomo barbuto che sembrava venire direttamente dall'Antico Testamento, forse addirittura
dal libro degli Atti, sì.
o dal libro degli Atti, sì. E che insomma questi sì. Con gli incontri che hai avuto ti ha dato modo di spiegare.
Sì, allora,
insomma, qual è il tuo stato davanti al Signore e il tuo bisogno di Gesù?
Sì, ho capito che avevo bisogno di Gesù, che il suo metro di misura intanto non era il mio. Mi riallaccio a quello che dicevo prima, che il suo metro di misura, quando Dio dice ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, la forza, il tuo prossimo come te stesso, è chiaro che noi manchiamo, ma manchiamo anche nei pensieri, manchiamo anche quando c'è della rabbia nei confronti di noi, di un'altra persona, cioè, perché la rabbia dimostra, l'odio dimostra che abbiamo una radice malvagia, l'odio scaturisce dentro le persone e poi va fuori, genera gli scontri, genera le guerre nei casi più estremi. Cioè l'uomo ha bisogno di chiedere perdono a Dio, perché l'uomo davanti a Dio è comunque sempre un peccatore. E a un certo punto il Signore mi ha fatto capire che io dovevo chiedergli perdono e dovevo dare la mia vita a Lui. Nel momento che io ho fatto questa cosa, mi riallaccio a quello che dicevo prima, a un certo punto mi sono sentito come se il Signore mi guardasse negli occhi e mi ha fatto pensare proprio che tutto il tempo sarebbe passato. Sarei diventato anziano, i miei nonni sarebbero, i miei nonni, mio zio che sarebbero lì, sarebbero morti. Insomma, sarebbe passato il tempo. Le sabbie del tempo avrebbero coperto tutto. E quella che io facevo in quel momento non era una decisione, era la decisione, era proprio la decisione più importante di gran lunga di tutte quelle altre che c'erano nella mia vita.
Quindi il Signore ti ha aperto gli occhi,
sì.
ma sono stati sufficienti quei pochi incontri con quell'uomo,
diciamo,
lì
che in quel momento ho dato
chiara
la mia vita al Signore. Poi dopo era tutto da chiarire, certo. Poi lui mi ha detto vai a cercare una chiesa evangelica, però io dicevo a me mi interessa
Gesù.
Ecco, a me mi interessa che di trovare la verità. Perché una frase mi aveva sempre colpito, ed è sempre la frase che in Giovanni 14:6 dice: Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Qui parlava con Tommaso. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ora, questa per me è sempre stata una frase che mi ha sempre colpito.
Già prima dell'incontro con quest'uomo? O...
No.
O è stato dopo?
Mi aveva colpito prima, ma in quel momento avevo un'enfasi proprio particolare. Perché
hai avuto una rivelazione speciale,
sì,
su questa,
sì,
verità.
Sì, perché? Perché io mi sono sempre fatto delle domande e io leggevo l'enciclopedia delle religioni e io dicevo, ma chi me lo dice a me che è proprio il cristianesimo la verità? Potrebbe essere anche un'altra religione, ci sono tante credenze. Allora io mi facevo queste domande qui e alzavo gli occhi verso il cielo e dicevo, Signore, se tu sei buono, o è una religione o quell'altra, se tu sei lì, io vado in quella cosa che tu mi dici che tu sei giusto, capito?
Non mi interessa la religione, mi interessa il rapporto con te.
Se c'è un Dio buono voglio essere con lui. Solo che cosa è successo? Che me lo sono chiesto per tanto tempo, non ho trovato le risposte. E quando però ho incontrato Gesù, Gesù mi ha dato le risposte di cui avevo bisogno, perché la mia vita è rinata. Cioè, lo spirito dentro di me è come se proprio dei fiumi d'acqua mi passassero dentro, che io avevo, ero già entrato a contatto con tante cose, compreso l'occultismo purtroppo, e mi aveva dato soltanto dei problemi, delle tenebre. Ma Gesù mi aveva dato proprio le risposte, mi ha dato le risposte, anche perché Gesù dice delle cose che sono radicali. E dice, io, guardate bene, che dice, io sono la via, non le vie, la verità, non le verità, la vita. Poi dice, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ecco, questa è una frase molto radicale. Però ricordiamoci questo, tutto il mondo, in tutte le cose intorno a noi, non è che tutto è relativo. Tutte le cose intorno a noi hanno delle verità e delle menzogne, ma tutto. Costruiamo un palazzo, certo che l'architetto va secondo la sua fantasia, però le leggi fisiche sono quelle. Costruisci una macchina, è quello. Vai dal medico, il medico si può sbagliare, però ci sono delle medicine. Non è che uno parte e va a vuoto.
Esiste una verità oggettiva anche per il mondo spirituale.
Ecco. Come ci sono delle verità nel mondo pratico, in
ci sono anche nel mondo
ci
spirituale.
Ci sono anche nel mondo spirituale. Ecco, non è che...
Torniamo un attimo alla, alla tua testimonianza, no? Perché è molto interessante vedere anche il prosieguo, no? Dopo questo incontro, com'è che sei arrivato?
È anche attraverso proprio questa cosa che mi facevo queste domande, che ovviamente cercavo la verità, è arrivata la risposta alla verità.
Ok.
Altrimenti è tutta una confusione, perché uno dice una cosa, l'altro dice quell'altra, l'altro parla del paradiso, quell'altro parla che il paradiso non c'è, qui allora questo Dio che fonte c'ha? Qui è una confusione, qui ci deve essere una fonte vera.
E quindi la verità ti è arrivata attraverso quest'uomo,
sì,
che ti ha mostrato
la via,
la verità e la vita. È bello pensare, mi veniva in mente quando lo parlavi, immagino quell'uomo lì, quante giornate ha passato sulla spiaggia e nessuno lo ascoltava.
Certo.
Mi viene da pensare che era lì per te, il Signore proprio l'ha mandato lì per te, come ha mandato Filippo sulla strada deserta.
Sì, ha proprio fatto così, è proprio venuto
a cercare
me, non c'è dubbio.
In risposta alla preghiera che tu gli hai fatto da bambino
e da adolescente. È proprio lì che stavo pensando, che il Signore... Quando noi facciamo una preghiera, anche con poca conoscenza, o niente, come c'avevo io qua,
sincerità.
Con sincerità, il Signore, Lui si ricorda. Magari io mi dimentico, Lui no.
Sei rimasto in contatto con quest'uomo qui?
Ho cercato di essere in contatto con lui, ma poi è sparito, non so più dove sia andato. Per un po' eravamo rimasti in contatto, però sai, lui si spostava dalla Spagna, poi anche lui aveva una storia molto pesa. Perché lui era alcolizzato, drogato, viveva una vita sbandata. Poi a un certo punto il Signore è entrato nella sua vita e lui
l'ha stravolta.
L'ha guarito.
Adesso stravolta.
Il Signore mi è stato guarito da tutte queste cose, che aveva rischiato tra l'altro anche di morire, eccetera, eccetera.
Ancora una volta è bello vedere di chi si usa il Signore, no? Questo qui sarebbe potuto sembrare uno di quei personaggi strani, un po' stralunati, che non gli daresti alcun credito, invece il Signore usa persone come lui per portare a compimento il suo piano.
Quest'uomo ti ha visto la tua conversione o no?
L'ha visto, ci siamo rivisti,
quindi ha saputo che
sì, perché dopo lui aveva detto cerca una chiesa evangelica, allora io andavo in giro senza sapere niente. Perché anche io il discorso della chiesa mica lo sapevo.
Non sapevo neanche che esistesse la chiesa evangelica.
Non sapevo neanche che esistesse, ma a me mi importava poco quel discorso lì. Io dicevo, Signore, basta che tu mi porti veramente tra quelli che ti amano e ti cercano. Bene, io sono ho visto poi che c'era scritto chiesa evangelica, ma l'ho visto così, che c'era una tenda di evangelizzazione nel parco a Modena. E io, ovviamente... Quando sono arrivato, io avevo già fatto il passo per il Signore, cioè avevo già dato la mia vita al Signore. E la mia vita era già stata stravolta perché avevo una gioia, una pace, una felicità incredibile.
Che prima non avevi.
Però era tutto nebuloso un po'. Allora c'era questa tenda di evangelizzazione, io vedo questi qui che predicano sotto la tenda, io non mi fidavo perché non conoscendo Dio, dicevo questi sono una setta, non so chi siano. Allora
saranno
mi mettevo,
dei fanatici.
Saranno dei fanatici. Allora io mi mettevo fuori, invece parlavano di Gesù, parlavano avevano la scrittura alla mano, parlavano di Gesù. Allora io piano piano ho cominciato a avvicinarmi e poi avevo tantissime domande perché volevo confrontare proprio le scritture, che le scritture fossero veramente affidabili. Allora ci ho messo del tempo, poi dopo c'è stato un fratello, anche ci sono stati diversi fratelli che mi sono stati vicini e sì, che mi hanno fatto capire tante cose che non sapevo, perché io partivo proprio da zero o semi zero, insomma. Poi dopo mi sono convertito e veramente, cioè, ho reso salda quella cosa, perché dopo mi sono poi battezzato e dopo lì sì, ho cominciato il mio cammino e dopo il Signore mi ha tenuto stretto nelle sue mani. Beh, è un'altra vita, non si può spiegare, è talmente grande questa cosa qui, non si può spiegare, perché è come quando la scrittura dice, parla di Zebulon e di Neftali e parla di quelli che vivono nell'ombra della morte, in tenebre e ombra di morte, cioè io ero così e non me ne rendevo conto, ero in quello stato, cioè quello che io chiamavo benessere, perché il Signore mi ha fatto vivere tutti e due i lati, mi ha fatto vivere il lato dove ero sull'orlo della morte, senza di Lui, con gente che non mi sapeva dare, che andavo proprio a tastoni. Poi mi ha fatto vivere il periodo della prosperità, dove dal punto di vista umano io prosperavo, cioè stavo bene. Ma quello che è il benessere, che chiamavo stare bene, di quando ero lì al mare, non era niente confronto a dopo la conversione, perché il Signore mi ha dato la gioia, una gioia sterminata, un amore senza fine. Cioè l'amore di Dio non è che Lui ti dice io ti amo oggi e domani non ti amo, no, dice Dio ha tanto tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede abbia vita eterna. Quindi noi non è che dobbiamo fare delle cose per essere salvati, perché le cose che facciamo sono un riflesso della vita di Dio. Noi dobbiamo credere e siamo già salvati. È una cosa già avvenuta per quelli che credono.
Se c'è tempo per un'ultima domanda, Mario.
Vai, breve.
Come avevano preso la tua famiglia quella conversione?
Ma la mia famiglia l'hanno presa che loro, non essendo credenti, loro sai, non ci credevano, dicevano va bene, vai lì, c'hai dei concetti morali.
Cioè, l'hanno presa, ma diciamo, neutrale, diciamo,
sì,
quasi con disinteresse.
Neutrali, cioè dice, come che pensavano che fosse come una cosa passeggera. Invece io avevo creduto veramente.
Invece sono passati sì, 30 sì, anni. Per
quindi
la
ringrazio
il Signore.
Ringrazio il Signore e io ci tengo molto a dire questo fatto qui, che riflettiamo bene sul fatto che è vero che Dio ha tanto amato il mondo, perché ci ha tanto amati. Però non vediamo mai il Signore come qualcuno, come ci fa vedere nell'immagine il nonnetto che gli tiriamo la barba, perché Dio è un Dio d'amore, però Dio è anche giusto. Quindi ricordiamo bene questo fatto. Gesù è chiaro, chi non è con me è contro di me. Il sacrificio di Cristo sulla croce serve a scampare gli uomini dall'ira di Dio. Quindi ricordiamo bene che Dio muore, però Gesù è venuto nel mondo non per condannare il mondo, ma per salvarlo. Però bisogna esercitare fede in quello che Lui ha fatto sulla croce. Altrimenti Dio giudicherà le nazioni, Lui giudicherà le persone che andranno in un'eternità senza di Lui, in quello che viene chiamato inferno, abisso. Un'eternità senza Dio, che è un luogo dove il bene non esiste. Non c'è la presenza di Dio, neanche di riflesso. Quindi teniamo bene a mente che Dio è amore. Quando usiamo quella parola salvatore, 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 è venuto come salvatore, ma se non lo accettiamo come salvatore, purtroppo diventerà il nostro giudice, cosa che Lui non vuole. Però Dio non tollererà mai il male. Ha dato suo figlio per noi. Non è un giochino, non è uno scherzetto. Quindi prego il Signore proprio che ci possa rivelare questa cosa.
Sempre di più.
gloria al Signore.
E siamo arrivati al termine, allora ancora una volta ringrazio quest'oggi Massimo Medda per
grazie
il suo contributo.
Mario, grazie agli ascoltatori.
E Glauco che ci ha raccontato la sua storia.
Grazie a voi, è stato un piacere.
E grazie ovviamente anche a voi che ci avete seguiti qui a Spazio Aperto. Vi ricordo in chiusura il prossimo numero fra 7 giorni, stesso giorno ed ora, e ovviamente sempre qui da noi. Intanto buon proseguimento e alla prossima.